Quindi dice, cioè, ha vinto troppo presto.
Forse ha vinto troppo presto, ma sta di fatto che lui aveva, come dire, talmente ipersemplificato con questa sua logica appunto puramente metafisica i suoi piani esistenziali, che è arrivato sul tetto del mondo, che coincideva con il suo progetto di vita, col suo progetto esistenziale, a un certo punto si trova profondamente spaesato e si accorge che tutti i giochi che stanno cominciando a organizzare su di lui non gli piacciono, e comincia a farne di altri, perché entra in una setta fondamentalista in cui fino a due giorni prima non avrebbe messo piede, comincia ad acuire le sue pulsioni più paranoiche, però anche in questo suo essere paranoico c'è un elemento di lucidità, di intelligenza, insomma, comunque inizia tutta un'altra storia. E diciamo, nel libro c'è anche questa storia.
Certo,
qua.
È ancora una parte ancora più piena. Fabuzzi, cioè, questo elemento è bello degli scacchi, che contemporaneamente, l'ho detto all'inizio, poco fa, proprio aprendo questa nostra discussione qui oggi a Fahrenheit Giacopini, è un gioco, ma è un gioco che ti permette di pensare anche quello che è al di fuori di quel gioco. Da un lato abbiamo questo tentativo di controllare quello che succede sulla scacchiera, molto difficile, molto complicato, ma ci si può riuscire. E però questo vuol dire che anche quello che succede fuori in realtà influenza quel gioco. Allora, uno dei punti di forza di questo libro di Giacopini, mi sembra appunto quest'idea di far vedere come alla fine sia impossibile tirarsi veramente fuori da questi controlli, da queste influenze esterne al gioco stesso degli scacchi. E in questo senso la figura di Fischer diventa esemplare del nostro tempo, come se ci disegnasse un'alternativa anche molto quasi tragica, o appunto fai il tuo gioco, fai solo quello però, e non pensare che nel fare il tuo gioco soltanto quello risolvi i problemi, oppure accetti di diventare la pedina di qualcos'altro, come se non ci fossero alternative. In questo senso quasi una vicenda tragica. Come la vede, Fabuzzi?
Sì, io sono d'accordo, hai detto bene, sono d'accordo con la tesi di Giacopini, che in fondo Fischer perde quando vince. La sua grande vittoria è anche il momento della fine della sua leggenda, diciamo, della sua leggenda. Vorrei, siccome Fahrenheit è una trasmissione colta, proporre un confronto con un'altra figura che secondo me vive nella leggenda per le stesse ragioni per cui ci è vissuto Bobby Fischer, ed è il pianista Glenn Gould. Glenn Gould è una meteora come Bobby Fischer è una meteora. Glenn Gould odiava il pubblico, aveva la fobia del pubblico, come Fischer ha la fobia del pubblico. Uno dei motivi di continua discussione nelle trattative per il campionato del mondo è che Fischer non vuole la gente, e naturalmente questo è oggetto di contestazioni. E poi Glenn Gould, come Bobby Fischer, è genio e follia, cioè è uno capace di dare le performance più alte e contemporaneamente però di violare le regole, di ignorare le convenzioni, voler rovesciare.
E allo stesso tempo però, Fabuzzi, il caso di Glenn Gould è veramente esemplare. Non sarebbe potuto esistere il caso Glenn Gould senza tutti gli apparati di comunicazione che l'hanno reso pubblico, proprio il personaggio Esatto. Costruito da quegli stessi apparati che lui criticava. Esatto. Il paradosso è questo.
Posso
no?
dire una cosa?
È il paradosso per cui Bobby Fischer si ribella al personaggio che lui stesso ha creato.
No, volevo dire, è molto giusto quello che dice Papuzzi, chiaramente Glenn Gould e Dylan sono le altre due figure,
era l'altra cosa.
Però la grande differenza con Glenn Gould è che Glenn Gould può fare quella scelta perché ha una fede abbastanza cieca nella tecnica, cieca nel senso che ci crede, la sa dominare e sa che si può chiudere in casa a registrare da solo e mancare il rapporto col pubblico è irrilevante, mentre Fischer a questo non crede affatto. E diciamo uno degli elementi radicali della sua parabola è che lui comunque è l'unico tra i grandi scacchisti che non accetta mai di provare a misurarsi a giocare con i computer o a entrare, anche la storia di giocare su internet o non su internet è una leggenda, ma lui probabilmente non l'ha mai fatto, perché a quello lui non crede. In questo è un umanista, cioè per lui gli scacchi sono un gioco che si fa tra una persona e un'altra persona, e si fa, come dire, un gioco violento, però presuppone quel tipo di rapporto. E quando i suoi illustri colleghi, i grandi maestri, si mettono a giocare con i computer, lui pensa che siano completamente rimbecilliti, fondamentalmente.
E però viviamo in un tempo in cui i computer non solo giocano, ma battono il campione del mondo degli scacchi. Allora, da questo punto di vista, una figura ancora più complicata, perché attesta sì una nobile idea di umano.
Non ci vuole stare,
però così quei computer li trovi in giro, i computer battono i campioni degli scacchi.
Ma infatti lui dice che gli scacchi sono morti, sono finiti. Lui si inventa una variante di scacchi casuale, perché dice ormai i computer si possono imparare tutta la teoria delle aperture, tutte le aperture possibili, e ovviamente sono computer, quindi hanno il cervello che funziona meglio del nostro, in quei termini, e allora non ha più alcun senso giocare a scacchi, e perciò la parte finale della sua carriera, diciamo, di scacchista è il tentativo di immaginare un'uscita umanistica per gli scacchi, con il nuovo orologio, i nuovi scacchi random, eccetera.
Questo mi sembra un punto importante, Paputti, cioè l'idea di un gioco, vediamo se proprio uno si può anche affrontare da un punto di vista ancora più generale, se il gioco, per molti secoli considerato uno degli emblemi dell'intelligenza umana, è ormai, si può effettuare con delle macchine, calcolatori elettronici che giocano, che battono, come lo, non è tanto importante, ma quello che conta è che riescono a battere giocatori umani. C'è una riflessione anche teorica su questo elemento, oppure viene considerato qualcosa che non riguarda chi effettivamente gioca a scacchi? Perché questa sfida, diciamo, umanistica che solleva Fischer, mi sembra non soltanto che riguardi gli scacchisti, ma un po' tutti noi, credo. Papuzzi?
Sì, certo. Ma in questo senso la leggenda di Fischer è una meteora, è una metafora, diciamo, non solo naturalmente dei rapporti fra gli uomini, ma una metafora della vita, perché a me non solo Fischer non vuole il computer, non accetta questo tipo di rapporto fra l'uomo e la macchina attraverso gli scacchi, ma è molto più, come dire, è molto più naif in un certo senso, ed è questo anche che piace di lui. Mentre Boris Spassky, tornando alla grande sfida, ha un team di allenatori e di analisti delle partite, no? Perché ogni partita e ogni posizione vengono analizzate continuamente, che sono presi dall'elite degli scacchisti sovietici, Bobby Fischer si presenta con un vecchio maestro che lo aveva fatto diventare un campioncino, e con la sorella maggiore che fanno parte del suo team. Cioè è veramente, come dire, è vera questa cosa, appunto, che c'è in lui una specie di rivincita dell'umanesimo, dell'uomo che combatte con le sue sole forze, ecco.
Beh, in questo però anche c'è molto sogno americano, farcela da soli.
Sogno americano, certo, moltissimo. E questo, nonostante, perché Bobby Fischer politicamente non era assolutamente un kennediano, come peraltro Giacopini racconta, però in qualche modo il mito kennediano, il mito della frontiera, ma persino, non so, il lanciatore sul diamante, quello che rappresenta il lanciatore sul diamante nel baseball, o quello che rappresenta lo sceriffo nella sparatoria con il pistolero, ecco, tutte queste cose fanno parte, si incorporano nel mito di Bobby Fischer.
Come reagiva?
Che è uno creato molto più da come, dall'immagine che ha proiettato, dall'immagine che è stata costruita su di lui, che non da ciò che era nella realtà, ecco.